l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, buon inizio settimana, anche se un inizio settimana è sicuramente molto triste per tutti quanti noi, un inizio settimana molto rabbioso per tutti quanti noi. Intanto io vi do, in attesa del primo collegamento, subito il buongiorno, e tra poco farò fare una cosa che non si può fare a Gabriele Latini, ma la dovremo fare, quindi gli faccio mettere in tappo, lo faccio venire qua a riattivarmi WhatsApp, perché io pretendo i messaggi con il nostro direttore, col direttore Paolo De Paola, che tra poco andremo a contattare, perché sono sicuro che ci saranno. Perfetto, allora lui c'è, io faccio in questo modo, mentre presento un po' i temi insieme a lui, Gabriele mi viene ad attivare un attimo la messaggistica, perché così interagiamo con il nostro pubblico. L'ottimo Gabriele Latini in cabina di regia, che subito metto al lavoro, saluto, ringrazio e mi genufletto davanti a lui. È arrivato anche il capitano di tutta la ciurma, il direttore Marco Piccari, ma io do il buongiorno al direttore Paolo De Paola. Ciao direttore!
Ciao, buongiorno a tutti.
È un giorno un po' triste, non solo perché, cioè soprattutto perché siamo fuori dall'europeo, per come siamo usciti dall'europeo, per come si, mi permetto di dire, si continua a non prendersi le responsabilità. Intanto è partito, subito sistemiamo tutto, non vi preoccupate. Non solo per il fatto che nessuno si prenda la responsabilità, ma ci aggiungiamo anche un altro capitolo. Direttore, notizia di pochi minuti fa che andiamo a condividere con i nostri amici laddove non avessero avuto modo di saperlo, perché intanto è arrivato anche una multa alla FIGC, Federazione Italiana Gioco Calcio, per un importo complessivo di oltre 4 milioni di euro per abuso di posizione dominante. Secondo l'autorità garante, leggo dal dispaccio ANSA, la federazione ha abusato della propria posizione dominante nel mercato delle organizzazioni delle competizioni calcistiche giovanili a carattere agonistico, per escludere gli enti di promozione sportiva e limitare la loro attività nel settore delle competizioni calcistiche amatoriali. Leggo il virgolettato: la FIGC ha una complessa strategia escludente per rafforzare la propria posizione dominante nell'organizzazione di competizioni calcistiche giovanili a carattere agonistico e per estenderla anche al mercato delle attività ludico-amatoriale, in cui opera in concorrenza con gli enti di promozione sportiva. Per farla breve, insomma, una posizione accentatrice esagerata e un abuso di potere che è paragonabile ovviamente nel nostro territorio nazionale un po' all'obiezione che invece la Corte di Giustizia Europea nel 21 dicembre 2023, quindi il 21 dicembre scorso, aveva imposto a FIFA e UEFA sulla gestione delle competizioni sportive a livello internazionale. Direttore, questo più questo più questo, però va tutto bene per le nostre istituzioni.
Ma io quest'ultimo veramente mi sembra quasi un karma, no? Ti sei interessato tanto di giovani sin da occupare una posizione dominante, quindi a non permettere una libera concorrenza, e qual è il risultato di questa politica sui giovani? Quello che vediamo in nazionale, cioè zero. Cioè hai avuto una multa perché volevi fare man bassa, diciamo, in tutti i tornei giovanili. E dopodiché qual è la cosa che hai seminato da questi tornei giovanili? Il nulla. Quindi un fallimento della tua politica, oltretutto in qualche modo, visto che è stata multata, ottenuta in maniera irregolare, o perlomeno portata avanti in maniera irregolare. Ma insomma, ma che ci vuole ancora per dimettersi, caro signor Gravina? Ma che ci vuole ancora? Poi la stupidaggine di aspettare la fine del mandato nel marzo 2025. Poi ci sarà ancora un anno in balia, diciamo, degli eventi per quanto riguarda il CT, che avrà probabilmente un nuovo presidente federale a cui rivolgersi, e che magari non avrà nessuna intenzione di continuare con Spalletti. Ma allora tanto vale avere quella dignità di dimettersi subito entrambi e non aspettare a marzo 2025. Io ribadisco, Spalletti dall'aprile 2025 sarà difeso da un presidente federale che la pensa come Gravina? Io non credo. Io ho la sensazione che si continua così, con questa confusione che c'è stata dopo l'europeo. Lo sai benissimo, Vincenzo, io sono stato sempre un ammiratore di Spalletti.
Assolutamente.
Ma Spalletti è si è rivelato un ottimo allenatore, ma un pessimo CT.
Oh.
Fare il selezionatore una cosa completamente diversa. Guarda, arrivo a dire, se non sembri una bestemmia, ma per esempio Allegri è meglio, diciamo, in quel ruolo che non nel ruolo di allenatore. così come Spalletti non ha capito nulla del ruolo di selezionatore, perché ha fatto delle convocazioni strampalate con dei numeri assolutamente non coerenti con lo spiegamento in campo, ha provato mille moduli diversi e ha preteso in qualche modo una fluidità di gioco in giocatori che sono letteralmente esplosi per la confusione che gli trasmetteva il tecnico. Basta, togliete il volante di mano a questo conducente, fatelo appunto accasare in un club, perché sicuramente vedremo uno Spalletti spettacolare alla conduzione di un club, e datela alla nazionale. Ma a chi volete, basta che sia un gestore, un abile gestore alla Mourinho, ha persino, guardate, un altro nome che a me non piace, ma che dico, alla Ranieri. Ma insomma, vanno bene persone che sanno mettere in campo le formazioni e che sanno gestire in breve tempo, perché per le salvezze oppure per dare una svolta a una squadra, sono diciamo gestori di giocatori abili e in grado di poter fare questo ruolo di CT.
Direttore, ti fa solo onore a fare questo tipo di analisi e dimostra a tante persone che poi non è un diciamo sbagliato fare marcia indietro su delle proprie opinioni. L'inizio, l'impatto ti era piaciuto, il lavoro che poteva fare ti era piaciuto, poi dopo uno tira le somme su come è stato gestito l'europeo e dice no, qualcosa non ha funzionato. A testimonianza di quello che dicevi sul ruolo di commissario tecnico, mi piace riportare la domanda che il nostro Raimondo De Magistris ha fatto in conferenza stampa proprio a Spalletti, perché è lì che poi arriva una risposta che a me non convince, perché Raimondo De Magistris gli chiede qual è stata la principale differenza che hai riscontrato tra il ruolo di allenatore CT. E lui dice le differenze sono oggettive. Io oggi a un giocatore gli dico una cosa, domani per riuscire ad avere una reazione faccio un'altra cosa, lo incoraggio, lo faccio rigiocare. Qui non lo puoi fare perché non hai tutta questa possibilità di giocare con la mente del soggetto o con l'esperienza del soggetto. Il vestito me lo sono rimesso anche oggi, mi sta benissimo, però è chiaro che delle differenze ci sono a fare l'allenatore della nazionale. Se hanno portato a delle complicazioni devo fare in fretta anche io a completare questo percorso. Questa esperienza qui mi mette davanti a cose nuove che probabilmente devo imparare velocemente. È un po' tardi in realtà, direttore.
Ma insomma, ma io non metto la guida della nazionale, quindi la vetrina del nostro paese è un apprendista. No, abbiate pazienza. Un apprendista no. Cioè, uno che ha delle sicurezze nel proprio campo, e poi mi meraviglio di Spalletti, perché Spalletti l'ho sempre ritenuto uno molto aggiornato e molto bravo. Ma uno che pensa che si possa trasferire la mentalità di un allenatore che lavora quotidianamente con i giocatori, che fa un lavoro psicologico, eccetera, eccetera, trasferire questa logica in nazionale possa essere la stessa cosa, non è la stessa cosa. E questo bisogna essere chiari, non è assolutamente la stessa cosa. E chi ha pensato di poterlo fare, ma già in passato, in qualche modo, diciamo, non dico ne è uscito con le ossa rotte, ma un po' tipo Sacchi, no? Cioè, diciamo la verità, sai che poi aveva anche degli ottimi giocatori, una qualità eccelsa, però è chiaro che vedere il Sacchi del Milan e il Sacchi della Nazionale è stata veramente una cosa molto differente, perché questi sono allenatori bravissimi nel gestire le situazioni a lungo termine, ma non in breve tempo e in manifestazioni in cui bisogna essere abili a vedere le situazioni, a verificare i cambiamenti e a considerare con rapidità e smertezza i singoli giocatori. Questo Spalletti obiettivamente dopo questa figuraccia non l'ha espresso, e le parole, guarda, a me al di là di quello che ha detto Raimondo De Magistris sta sorprendendo ancora di più gli alibi. Io ho avuto 10 partite, gli altri ne hanno avuti 20-30, ma che significa? Non lo capivi prima? E alcuni miei giocatori sono usciti male dal campionato stanchi, ma noi siamo il secondo paese che dà più nazionali in tutte le altre varie nazionali, e allora lo stesso discorso vale anche per le altre nazionali. Certo, cioè, sì. I singoli club hanno fornito giocatori anche ad altre nazionali, ma questi giocatori nelle altre nazionali si stanno comportando bene, quindi tutti alibi veramente sciocchi. Qua non c'è, guarda, io te lo dico sinceramente, non c'è alternativa. Dovevano dimettersi tutti e due, e cercare non solo un altro presidente federale, ma anche un tecnico per la nazionale che potesse avere quelle caratteristiche, io ribadisco, caratteristiche di un allenatore che sa mettere in campo i giocatori e in qualche modo farli coordinare in un breve lasso di tempo al meglio. Questa è la fortuna di una nazionale.
A tutto questo poi, Ettore, io aggiungo anche che noi veniamo dal secondo mondiale a cui non abbiamo partecipato, ci ha buttato fuori sempre la Svizzera, al primo mondiale Tavecchio si prese il compianto, Tavecchio si prese le responsabilità e andò via, e per molto meno in passato in un europeo perso, se non ricordo male, ai rigori con la Spagna, Prandelli si prese le responsabilità e andò via. Quest'anno sembra che si continui in questa scellerata atteggiamento di voltarsi dall'altra parte e dire: ah, perché va tutto bene, andare alla ricerca delle uniche cose che magari funzionano, di cui non puoi prenderti meriti, ma le nazionali giovanili stanno ottenendo ottimi risultati. Noi ci troviamo di fronte anche a un movimento calcistico che non funziona, un campionato mai ridisegnato, forse l'esigenza di ridurre a 18-16 squadre per renderlo più competitivo mai preso in considerazione. Sicuramente non può decidere soltanto Gravina, però ecco, insieme a Gravina può decidere tutto il movimento calcistico, ma è Gravina che deve guidare questa macchina. Se non riesce a guidarla, si faccia da parte sostanzialmente, se non funziona neanche la giustizia sportiva. Ricordo che il ministro Abodi, con la sua scelta di creare un ente governativo per il controllo dei conti delle società di calcio, ha di fatto screditato e sfiduciato la Covisoc, che poi si è frantumata dietro tre dimissioni di quattro membri che erano presenti nella Covisoc, e anche lì c'è stata una divisione soltanto tra un Malagò e Gravina, che si sono palleggiati delle difese a vicenda, andando contro quello che è un ministro Abodi, che invece ha preso le distanze e continua a prenderle. Insomma, è evidente anche che la politica ha sfiduciato il calcio, che la gente ha sfiduciato il calcio, perché io ci aggiungo anche che la gente non sente più appartenenza alla nazionale. Io non ho visto nella nostra città, direttore, che tu conosci molto bene, Napoli, bandiere appese ai balconi, quasi come se manco ci fossero l'europeo, quasi come se l'Italia non ci fosse, perché c'è un distacco, un allontanamento proprio dal movimento calcistico italiano. Non ci si crede più, non c'è più affezione per questa squadra, per la nazionale, per questo movimento calcistico, per le istituzioni. È tutto tremendamente distante, e se c'è tutta questa distanza, allora ti rendi conto che forse l'unico elemento empatico che ci ha portato a vincere quell'europeo scorso itinerante in Inghilterra, dove peraltro si arrivò battendo le squadre ai calci di rigore, di fatto era la presenza di Gianluca Vialli, che creò uno spirito comune. Perso lui, si è perso praticamente tutto, si è ritrovato in quello che è il principio del nostro calcio italiano, cioè il nulla.
No, ma oltretutto io, a parte che sottoscrivo quello che hai detto, ma ti dico, è un presidente federale fallimentare, ovviamente, ma non può permettersi di dire in una conferenza stampa: noi non subiamo le pressioni dall'esterno. Ma quali pressioni dall'esterno? Ma guardarsi i giornali di questi giorni: fallimento Italia, disastro Italia, tutto da rifare. Ma può mai essere questo un punto di partenza, guardando alla Nation League oppure ai mondiali, come se appunto fosse un passettino che è stato compiuto? Questo è stato un fiasco totale, di cui bisogna prendere atto. E anche se Gravina, diciamo, storce il naso rispetto alle pressioni che arrivano dall'esterno, lui deve considerare l'ambiente. La nazionale appartiene a tutti, appartiene al signor Gravina. E la nazionale che appartiene a tutti è talmente delusa che non ne vuol sentire più parlare, né di Gravina né di Spalletti. Ma con tutto il rispetto per le persone, perché le persone sono una cosa, la gestione di certe situazioni è altra. E noi critichiamo la gestione di queste situazioni. La gestione della FIGC in generale, a cui hai fatto riferimento, non è soltanto la riforma dei campionati che manca, la giustizia sportiva che è penosa, che ci sono una marea di incongruenze che ormai il governo, perlomeno la politica, vuole metterci le mani all'interno del calcio. Beh, ma insomma, tutte queste cose, e Gravina si preoccupa dei suggerimenti esterni. Ma andasse a guardare i giornali. Sono giorni che non fanno altro che parlare di vergogna e di fallimento, e uno deve sentirsi un presidente federale che dice: noi andiamo avanti con il nostro programma, perché sarebbe assurdo. Ma qual è assurdo? È assurdo non dimettersi, assurdo, perché tutti dovrebbero avere, come dire, il pudore di capire che è stato uno dei punti più bassi del nostro calcio. Io ho sentito persone che hanno una certa età, che hanno visto Italia-Corea, che hanno visto tantissime, tutte le partite della nazionale, e tutti hanno detto che questa è stata la peggior prestazione della nostra nazionale in una singola partita, la peggiore, come qualità, come grinta, come carattere, come rappresentativa, come orgoglio nazionale, il peggio del peggio del peggio. E davanti a questo uno non si arrende, non pensa che appunto deve farsi da parte, e invece in qualche modo guarda al futuro, ma io non lo voglio un futuro con personaggi del genere.
Anche perché non c'è futuro con personaggi del genere, direttore. Ti leggo un po' di messaggi, così diamo possibilità ai nostri amici anche di sfogarsi, e chiedo a Gabriella e a Tini magari di ascoltare gli audio che sono arrivati, così vediamo se li possiamo mandare. L'elenco dei problemi, dice Beppe da Bergamo, del calcio italiano fatto da Gravina e Spalletti, che peraltro conosciamo tutti da anni, è una patetica scusa che non può mai giustificare le prestazioni psicofisiche mediocre e imbarazzanti. Essere scarsi tecnicamente non significa che in campo bisogna star fermi senza motivazione e senza idee. Qui ci sono chiare ed evidentissime responsabilità. Condividi, direttore?
Sì, io condivido, e dico un'altra cosa, perché non siamo mai entrati nel dibattito tecnico, ma Spalletti ha sempre sbagliato le formazioni.
Oh, cioè, anche i cambi, questo, direttore.
Anche i cambi, tutto ha sbagliato. Cioè è andato nel pallone, ma completamente nel pallone, da una difesa a 3 a una difesa a 4, i braccetti che non c'erano, prima ci puntiamo su alcuni e poi su altri, avevamo una sproporzione nei difensori di una certa qualità e che non servivano al gioco di Spalletti, improvvisamente abbiamo puntato su Retegui, che proprio insomma per il gioco di Spalletti è assolutamente poca roba. Non abbiamo, cioè, lui voleva dei giocatori più dinamici, ma è che erano giocatori assolutamente in confusione e non c'è stato uno che prendesse un'iniziativa. Noi a un certo punto l'irritazione che abbiamo provato nel vedere questa partita è che praticamente vedevi il portatore di palla e nessuno che facesse movimento, tutti fermi davanti alle proprie marcature. E come facevi a continuare con un gioco così? E chi glielo deve dire a questi giocatori come devono muoversi?
No, è veramente, ce ne sono tanti i problemi da elencare. Italia calcistica, dice Stefano da Londra, che ha bisogno di riforme serie e veloci. Da anni, dico, metà rosa di ogni squadra italiana è a capo FIGC, non più uomini politici, ma uomini di sport tipo Galliani. Gravina va cacciato ora, dice Stefano da Londra. Uomini di calcio possono aiutare?
E aggiungo un'altra cosa, ma l'abbiamo vista la Spagna, quando tu dici la cultura calcistica, no? La cultura calcistica nella partita della Spagna, anche quella che abbiamo visto ieri contro la Georgia, sta soprattutto nella riconquista del pallone.
Certo.
Noi la riconquista del pallone l'abbiamo dimenticata come fase. Diciamo, l'Italia vedeva gli altri giocare a pallone e noi facevamo le belle statuine. Ma tu hai visto gli spagnoli come mordono? Mordono su ogni palla, ma soprattutto nella fase di riconquista. A parte che sono bravi nel giocare la palla, proprio nel giocarla, quindi nel finalizzare un'azione. Certo. Ma nel recupero palla vanno sempre in quattro su un giocatore, vanno sempre in quattro sul portatore, li fanno giocare sempre scomodi, sempre girati di spalle verso la propria porta, e noi questo agli avversari non lo abbiamo mai fatto, mai.
Poi soprattutto, ecco, la cattiveria mi preme di sottolineare. Gabriele, sentiamo qualche nota audio.
Armando d'Arezzo, vorrei fare una breve considerazione. Mi vorrei soffermare intorno a una parola sola: scusa. La scusa di Spalletti, la scusa di Gravina, la scusa di una federazione. Ma scusa a chi? A noi tifosi? Ma scusa la chiede una grande squadra che gioca male e che deve chiedere scusa perché ha fatto una partita non bella? Noi siamo partiti per quello che siamo, siamo una squadra mediocre, siamo una squadra scarsa. Non c'è bisogno di chiedere una scusa, perché questi siamo. Forse qualcuno di voi si era illuso che noi potevamo essere una sorpresa se andava a Berlino, ma alla fine sapevamo tutti quanti che questa squadra è una squadra che non andava tanto avanti. Quindi però le scuse io non le prendo neanche in considerazione, anche perché, ripeto, non sono scemo. Non sono come voi un grande intenditore di calcio, ma nel mio piccolo mi rendo conto di quello che ho visto. L'unica cosa che mi dispiace è vedere ancora Spalletti ancora lì al suo posto, e quello forse ci può anche stare, perché tanto chi mette al posto di Spalletti in questo momento?
Vox Populi, Vox Dei. No,
però io non sono d'accordo, no, mi permetto di dire, no, non sono assolutamente d'accordo sul fatto che noi siamo sempre bravissimi post, dopo, a dire ma siamo scarsi, e io su questo contesto. A parte che abbiamo vinto un europeo e quindi siamo ancora i campioni in carica, ma al di là di questo, noi non siamo scarsi, caro ascoltatore, non lo siamo. Noi siamo apparsi scarsi, ma non lo siamo nei singoli, assolutamente. Solo che se noi lasciamo i giocatori in balia di se stessi, non gli diamo una qualità di gioco, non li mettiamo nemmeno nelle posizioni giuste in campo, siamo questi. Ma dire sempre dopo, sono giocatori scarsi, siamo giocatori scarsi, ma non è così. io ribadisco, sempre sta nel manico, sempre sta nel tecnico, in colui che li manda in campo, in colui che li motiva, in colui che in qualche modo gli dà carattere. Poi chiaramente c'è una responsabilità individuale, perché visto, diciamo, assolutamente l'impotenza che si è manifestata in campo, un minimo di orgoglio in qualunque giocatore, in tutti i giocatori, l'avrei voluta vedere. Io non l'ho vista, tranne in Donnarumma, che si salva da questa debacle. Ma dico, tutti gli altri dovevano mostrare più grinta, più orgoglio. Ma che atteggiamento è quello che hanno avuto i singoli giocatori?
No,
però basta con questa ti ritera, noi siamo scarsi. Non è vero che siamo scarsi, non è vero, lo contesto questo.
Ti faccio un'altra riflessione, direttore, perché poi l'abbiamo fatta anche proprio con Raimondo, che buttava anche un occhio particolare sia in allenamento che in campo su Spalletti, e lui ci ha sempre raccontato, cioè, troppo nervosismo di Spalletti che viene trasmessa alla squadra. Poi qualcuno all'interno dello spogliatoio, no, insomma, ha fatto uscire un po' di news, o comunque di notizie non ufficiali ma ufficiose, per le quali molti giocatori avevano subito questo nervosismo eccessivo di Spalletti. Allora, più che parlare di tecnica, si può parlare anche un po' di gestione nervosa sbagliata che ha spento, no, invece di accendere la nazionale.
Ha offuscato completamente le menti dei giocatori, mille input, mille moduli, mille parole, esagerando su tutto, un'enfasi clamorosa, insomma, ha sbagliato tutto Spalletti. Guarda, io lo dico con la stima che tu sai che io ho per
questo allenatore. Sì, assolutamente, perciò è ancora più importante che lo dici tu.
Ma ha sbagliato veramente tutto, ma ci sta, poi basta soltanto ammetterlo, è inutile innervosirsi con questo o quel giocatore. Poi, se ti fanno una battuta sulla Ferrari e sulla Panda, insomma, là dovresti in qualche modo avere anche un pochettino la sagacia di rispondere con una certa intelligenza, ma anche perché poi alla fine è lo stesso padrone, quello della Ferrari e della Panda, potevi cavartela così.
Certo.
Cioè, può essere sempre, come dire, un marchio italiano che c'è sia sulla Fiat, sia sulla Panda e sia sulla Ferrari. Insomma, potevi avere un pochettino anche di stile in questo. Invece sempre rabbioso.
Sì.
Chi è lei? Il suo nome? Mi dia il suo nome, è generalità come un carabiniere. Insomma,
sì,
dai,
sì,
ma non è questo che mi aspetto da un allenatore. Io lo voglio l'allenatore incazzato, però voglio vedere l'allenatore arrabbiato, ma che in campo mi fa i fatti.
Sì.
Ma se mi fai l'arrabbiato quando hai fatto veramente pena in campo, no, là non ci sto più. Là devi cospargerti il capo di cenere, ammettere le tue colpe e ammettere anche la tua incapacità. Dire proprio con tranquillità, guardate signori, io sono un allenatore da club. Probabilmente ho volato sulle nuvole dopo lo scudetto con il Napoli, ho vinto giocando in una maniera meravigliosa, ma non sono portato, non ho il tempo, l'abilità di poter gestire una squadra in così breve tempo. Basta, questa è l'analisi vera, cruda, reale di quello che è avvenuto. Se non ammettesse lo stesso Spalletti, saremmo a posto, e se ammettesse anche di fare un passo indietro non sarebbe sbagliato, sia lui e sia Gravina.
Prima di portarti anche un po' sul mercato, direttore, ieri poi altre due partite molto emozionanti, con l'Inghilterra che fino all'ultimo ha trepidato e rischiava di non passare contro la Slovenia, poi arriva il gol in mezza sforbiciata di Bellingham che tira fuori le castagne dal fuoco, e poi Harry Kane nel primo tempo supplementare mette la freccia e da lì l'Inghilterra la porta a casa. Dall'altra parte il quasi gol, diciamo, di Kvaratskhelia, che nasce dall'autorete di un giocatore del giocatore spagnolo, ma soprattutto il tentativo di gol da centrocampo con la palla che finisce fuori di poco, non basta, perché la Spagna, come dicevi tu, è cattiva, aggressiva, tecnica, e poi la partita la porta a casa senza accontentarsi del vantaggio del 2-1, deve fare il terzo e deve fare il quarto. Tra queste due nazionali una affronterà peraltro la Svizzera, che secondo me può essere la vera sorpresa, perché al di là dei nostri demeriti c'erano grandi meriti di una Svizzera che ha giocato veramente molto bene.
E poi non trascuriamo neanche l'Austria.
Non trascuriamo l'Austria, okay. Esatto, e ti dico, dopo queste finestre qua, ecco, la grande favorita e la grande sorpresa chi possono essere?
Ma io credo la grande favorita credo sia la Germania, nonostante tutto mi sembra una squadra che con Nagelsmann sta in qualche modo macinando gioco e terreno. La Spagna ovviamente è la sua antagonista, e appunto prevedo appunto un gioco tra queste due. La delusione è sicuramente l'Italia, ma devo dire che per quegli 84 minuti, anzi 85 minuti, l'Inghilterra in qualche modo stava veramente correndo dei seri rischi di essere eliminata. Poi chiaramente in qualche modo entrano in ballo, ecco, le qualità dei singoli giocatori. Quella sforbiciata di Bellingham è stata una delizia, che ha riportato e ha tenuto a galla l'Inghilterra, che poi ha vinto. Ma dico, ecco, anche qua noi siamo scarsi, ma nell'Inter il signor Parella e il signor Di Marco non sono i migliori, lo abbiamo sempre detto, e nell'Inter anche con tanti stranieri, da Lautaro Martinez a chi volete voi, a Thuram, insomma c'è qualità straniera, c'è qualità di altre nazioni, e non è che ne facciamo brutta figura, però Barelli in nazionale veramente, insomma, io non so valutarlo se non negativamente. Di Marco lasciamo perdere, si è fatto, dopo aver fatto le prestazioni oscene si è fatto anche male. Ma dico, ma ribadisco sul tema della qualità, i giocatori di qualità in determinate partite si fanno vedere, si mostrano. Barella a un certo punto veramente anche contro nelle partite cruciali, diciamo, non in una sola partita, nelle partite cruciali ha dato poco della sua qualità, di quello che poteva essere, e questo ci dispiace vedere, aver visto.
Tanti messaggi, io vi ringrazio, ovviamente leggo tutti quelli estremamente interessanti, altri inutili che scrivono e che tanto finiscono al macero direttamente. Ciao Vincenzo, il direttore De Paolo, a me l'eliminazione brucia molto, ma molto meno delle due mancate qualificazioni ai mondiali, quelle sì che gridano vendetta sportivamente parlando verso la federazione. Ciao Mick, poi ti leggo questo messaggio, direttore, perché in qualche modo insomma, poi l'abbiamo anche sfiorato un po' come argomento, dice Spalletti e questa roba qua, ricordiamoci la rincorsa ad Allegri dopo aver vinto la partita, dice Alberto, ma io faccio riferimento soprattutto ad Allegri, prima l'abbiamo sfiorato un pochettino, potrebbe essere, nel caso in cui ci si svegliasse all'interno della federazione, un CT che, attorno al quale poter ricostruire il calcio, cioè una nazionale convincente?
Ma guarda, io ti dico, per come si sviluppano determinate manifestazioni, no? Cioè, in cui non è che hai tanto tempo per poter in qualche modo dare, non è come la Spagna, e noi non siamo abituati come la Spagna, cioè la Spagna veramente ha imposto uno stile a tutte le giovanili, a tutte le squadre e persino in nazionale, e noi quel processo lì non l'abbiamo mai innescato, quindi siamo molto indietro sotto quel profilo di gioco, di qualità del gioco. Allora a questo punto conta realmente un selezionatore, cioè la capacità che ha un tecnico di poter vedere i giocatori più in forma in un determinato momento e di saperli mettere in campo. Anche questa è un'abilità. E questa dobbiamo riconoscerlo, diciamo, anche per i 5 scudetti consecutivi vinti da Allegri. Allegri l'ha. Poi abbiamo per anni combattuto contro, come dire, la qualità del suo gioco. Nulla, assente, per nulla presente. Ma quando Allegri dice mi servono quei giocatori, quindi che so, il Di Maria, il Ronaldo, eccetera, eccetera, insomma, lui le scelte qualitative, ti dice, vabbè, hai voglia con giocatori come questi da fare la differenza. Lo so, però è uno che sa mettere in campo i giocatori, è uno che sa fare le sostituzioni. Cioè, queste cose qui...
Che è più un gestore che un allenatore, paradossalmente per una nazionale serve più il gestore dell'allenatore.
Esatto, ma serve assolutamente questo. Cioè, paradossalmente, noi siamo andati un po' troppo avanti... diciamo, e questa è anche la bellezza del calcio, che poi mette a nudo le tue insicurezze. Siamo andati troppo avanti col discorso della qualità del gioco trasmessa dagli allenatori, ma non abbiamo considerato che mettere giocatori di diversa provenienza insieme non può creare appunto quella qualità e quella intensità e quella sinergia che si crea in un club. Ma oggi ancora più di ieri, perché oggi ancora più di ieri quel lavoro che differenzia ogni allenatore rispetto ai suoi colleghi, in nazionale cade completamente. In nazionale devi avere una sveltezza, una rapidità di cervello nel poter capire le situazioni migliori e poter cogliere l'attimo fuggente. Ribadisco, Spalletti non ha avuto questa prontezza, e questa prontezza magari possono averla altri tecnici alla Mourinho, hai capito? Quello ci vuole per gestire una nazionale. Quegli allenatori che hanno in mente i giocatori, sanno metterli in campo, poi magari non li sanno allenare, non gli sanno far fare gioco, non gli sanno fare proposizioni di gioco, ma che sanno metterli in campo. Questo è fondamentale per un CT rispetto a un allenatore di club.
No, è chiaro che è proprio la figura che secondo me potrebbe sposarsi bene. Qua non si tratta nemmeno di dire chi è il più bravo, ma chi è il più giusto, ecco, in un determinato ruolo, secondo me, poi, direttore. Sì, no, e quindi bisogna cercare di scegliere e di ottimizzare, che poi paradossalmente anche nella scelta dei giocatori a volte invece di convocare quello tecnicamente più bravo prendi quello in quel momento che funziona meglio e probabilmente esatto. Le cose ti vanno esatto. Meglio esatto. Leggevo, poi dopo ne approfondiremo, mi mette un po' i brividi, la prima mossa di Gravina dopo il flop, Marotta ha aggiunto Di Marino e Sartori nel pool dei saggi, ma più che crea un pool dei saggi, non si può cambiare direttamente presidente della federazione, cioè proprio a costa di restare mi faccio aiutare da 20 persone diverse, io non lo so. Vabbè, comunque insomma può essere un'idea, meglio che niente.
Ma quale operatività possono avere?
Ma che poi, ma infatti poi dopo si creano ulteriori divisioni, allora il calcio italiano in mano a Inter, a Juventus, insomma non ha proprio senso.
Un esperto che non ha nessuna responsabilità, sì. Si esprime il suo parere, non è che si assume la responsabilità, noi abbiamo bisogno di responsabilità, non abbiamo bisogno di pareri, perché noi siamo quelli con i pareri migliori al mondo, abbiamo sì. Quelli che hanno la maggiore esperienza. Ma non è più questo, è mettere sul campo determinate idee, sul campo.
È così. Direttore, prima di salutarti, proprio un'ultimissima battuta, vende Moise Kean alla Fiorentina, che magari potrebbe anche trovare giovamento e rivalutare tecnicamente il giocatore Moise Kean, però lo vende giunto alla Fiorentina per una cifra vicina ai 15 milioni, barra 18 se si realizzano determinati tipi di obiettivi. Nel frattempo va dalla Aston Villa e prende Douglas Lewis cedendo Barrenechea, Ealing 22 milioni più eventuali bonus. Adesso si può finalmente dire, siamo al 1 luglio, comincia di fatto il calciomercato e non si può dire sono solo chiacchiere, ma sono diventati già i primi fatti. Che raccontano questi primi fatti di Giuntoli alla Juve?
Beh, raccontano molto bene, cioè, non voglio esaltarmi come vedo a volte esaltarsi tante persone, ma insomma mi sembra che si stia muovendo molto bene, nel senso che sta agendo con la sua personalità ed è questo che in fondo deve fare un dirigente. Alcuni giovani che erano sulla carta delle speranze li ha messi sul mercato e stanno fruttando delle ottime trattative. Io dico che sia l'acquisto di Douglas Lewis sia la vendita di Kean sono due capolavori, ma realmente due capolavori dal punto di vista economico. Mettere nelle contropartite dei giocatori che in qualche modo sono valsi denaro pesante e sonante, beh, insomma, è bravura questa, e quindi diciamo con questi primi colpi, sono tre, no? Insomma, alla fine
sì, arriverà poi tra l'altro in settimana anche Thuram, ma soffermiamoci a quelli che ci sono già.
Esatto, ma dico Di Gregorio, Douglas Lewis, poi arriverà Thuram,
è arrivato già Motta come allenatore, poi arriverà Thuram, probabilmente ci sarà l'assalto a Cupminers,
appunto, poi ci avrai l'assalto a Cupminers, Calafiori, beh, insomma, mi sembra che il quadro sia importante, con giocatori appunto che non vengono qui a fare panchina, vengono qui a giocare da titolari, quindi si può parlare quasi, e io non me l'aspettavo, ecco, anche in questo ti dico con molta trasparenza e onestà, non mi aspettavo che con, diciamo, le prime dichiarazioni anche non ufficiali, ma magari nel dialogo che ho avuto anche io personalmente con Giuntoli, c'era stata molta prudenza da parte del dirigente, che era molto attento, mi ha manifestato molta attenzione alla questione economica, però nella questione economica alla quale appunto è molto attento sta anche mostrando una sagacia incredibile nel portare giocatori importanti alla Juve e nel liberarsi un pochettino di palle al piede o di spinte speranze che per anni la Juventus si è tenuto sul groppone aspettando che esplodessero. Quando questi equivoci insomma sono stati risolti, Giuntoli non ci ha pensato due volte a venderli, e fa bene.
Io credo che veramente stia mettendo in piedi una serie di capolavori anche per le formule che sta attivando, quindi insomma il pagamento in 4 rate, la futura rivendita su
anche quello, bravo, vero, verissimo,
anche quello ti mette proprio un lavoro. Lo stesso Di Gregorio arriva pagato soltanto 4 milioni adesso, il resto l'anno prossimo, quindi anche il lavoro sul bilancio molto attento, che sembra veramente essere poi quello che chiedeva Elkan ai prossimi dirigenti Juve dopo 2-3 anni di spese un po' eccessive. Direttore, come sempre, grazie. Direttore De Paola, ciao direttore.
Grazie a voi, grazie agli ascoltatori, saluto a tutti.
Noi torniamo tra poco, sarà il momento di Dibe, quindi Lorenzo Di Benedetto, che abbiamo avuto modo di dialogare anche insieme nella festa conclusiva stagionale di tutto il nostro gruppo Agropina, quindi c'è anche due battute, ma soprattutto parleremo di calciomercato, preparate le vostre domande, avrete le vostre risposte, poi Lapo De Carlo e tante altre sorprese in questo lunedì di Rotocalcio, vi aspetto.